te sarai contenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certi castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E meno male che ci siamo sempre noi a ricordarvi che siete una monnezza. Sono le 5:18 e questa è Impatto. Impatto è la trasmissione che dai microfoni di Radio Onda Rossa dagli 87.9 dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E oggi 1° luglio andiamo con la scaletta. La scaletta di oggi è abbastanza scarna, insomma, per la calura estiva. Come legata alla calura estiva è stato l'incendio di San Vitaliano. Non so se alcuni di voi ricordano che Napoli, i dintorni di Napoli, insomma la periferia napoletana, è ancora piena di montagne di ecoballe, depositi e depositi di ecoballe di cui non si parla più, ma comunque da 10 anni restano da quelle parti. E quindi parleremo dell'incendio che pochi giorni fa ha interessato una di queste, di uno di questi depositi. Passeremo con un po' di polemiche legate a Roma, raccolta differenziata, insomma le solite polemiche che ci diverte fare da questi microfoni. E chiuderemo con una corrispondenza da Marino. Let's blow. Sempre per aggiornamenti riguardo all'avvertenza contro la cementificazione che abbiamo approfondito essere, insomma, che negli scorsi giorni, nelle scorse settimane abbiamo approfondito essere strettamente legata allo scandalo dello stadio della Roma. E quindi iniziamo subito, perché qua è finita la sigla, e attacchiamo subito con San Vitaliano.
Eh sì, perché ieri domenica 1° luglio c'è stato un nuovo incendio presso uno stabilimento di trattamento e smaltimento di rifiuti. Questa volta è toccato a questo stabilimento nella località di San Vitaliano, in provincia di Napoli, stabilimento dove venivano stoccate le famosissime e sciagurate ecoballe prodotte nel corso di decenni nella regione Campania, che dovrebbero essere smaltite all'interno dell'inceneritore di Acerra, ma che per ragioni legate alla pessima qualità della fattura di queste ecoballe, che non sono assolutamente CDR o combustibile da rifiuto, ma all'interno c'è finito un po' di tutto, sono rimaste per decenni stoccate nei vari siti sparsi un po' per tutta la Campania, e quello di San Vitaliano è uno di questi. Domenica è scoppiato questo incendio. Addirittura la regione Campania all'inizio, per rassicurare la popolazione, ha avuto l'ardire di dire che le ecoballe non erano state toccate dall'incendio, ma poi insomma nelle ore successive si è capito subito che invece erano proprio le stesse ecoballe che erano andate a fuoco, producendo la solita tragica colonna di fumo nera. E questo evento, insomma, riapre le polemiche e soprattutto riapre l'attenzione rispetto agli incidenti, tra moltissime virgolette, gli incendi che scoppiano ormai in maniera con una cadenza preoccupante all'interno di questo tipo di stabilimenti, e la sequenza è raccapricciante. Si parla insomma di più di 300 incendi negli ultimi anni, che attraversano tutto il paese da nord a sud. Lo scorso inverno c'è stato il caso della Lombardia, dove gli impianti che stoccano il CDR sono andati a fuoco quasi sempre per colpa dolosa, in maniera dolosa, per il fatto che gli impianti di incenerimento della Lombardia non assorbono più il CDR locale, ma preferiscono comprare quello che viene da fuori, perché è più remunerativo di quello locale. E questo, insomma, per quello che riguarda soltanto negli ultimi 6 mesi. Però sicuramente c'è da ricordare che lo scorso 30 giugno 2018, sono ormai 2 anni dall'incendio del capannone del trattamento meccanico biologico della discarica di Roncigliano ad Albano. Il 5 giugno 2018 è stato l'anniversario di un anno dall'incendio dello stabilimento lavorava sempre materie plastiche a Pomezia, la EcoX. E quindi, insomma, questi qua sono soltanto degli esempi più vicini a noi di questa lunghissima sequenza di incendi quasi sempre dolosi che si sono prodotti sul nostro territorio, con le solite conseguenze, perché la colonna di fumo nero che si è alzata a San Vitaliano ha sprigionato diossine e polveri sicuramente nocive per la salute delle persone. Le ecoballe stoccate in questi centri sono sicuramente nocive per la salute delle persone, perché soggette a pioggia e vento e disperdono le proprie polveri in maniera molto con pochissime precauzioni nell'ambiente circostante. E quindi, insomma, un altro episodio di questa lunga sequenza che, insomma, ascoltatrici e ascoltatori, non abbiamo dubbi, rendono chiaro il contesto imprenditoriale del quale parliamo, un contesto imprenditoriale assolutamente criminale, con infiltrazioni delle organizzazioni criminali molto presenti in questo settore. Ma anche quando non ci sono le organizzazioni criminali tradizionali, gli imprenditori del settore, diciamo che non brillano per lungimiranza e per attenzione rispetto alla salute dei lavoratori e la salute delle popolazioni che vivono nelle circostanze degli impianti. E dopo gli incendi di solito la situazione peggiora in maniera ulteriore, perché le aziende coinvolte abbandonano allegramente il sito e lo lasciano in rovina. E il caso più emblematico è quello dell'EcoX di Pomezia, che a distanza di un anno si trova tuttora lì così come l'abbiamo lasciato un anno fa, con tonnellate di robaccia bruciacchiata buttata nel piazzale antistante il capannone stesso semidistrutto, polveri e puzze che si spandono a seconda dei venti e delle piogge. E quindi, insomma, una gestione assolutamente senza scrupoli da parte di questi soggetti imprenditoriali, che come sempre puntano soltanto a fare ricchi profitti, non hanno la minima intenzione di utilizzare piani antincendio e di sicurezza che possano permettere di, insomma, diminuire i rischi per la salute in caso di questi eventi. E ci ritroviamo, insomma, con delle vere bombe ecologiche abbandonate a se stesse. E questo, insomma, è soltanto uno degli ultimi episodi. Per ognuno di questi episodi aspettiamo cosa dica la magistratura rispetto all'evento, se è un evento doloso o un evento colposo, ma, insomma, quasi sempre, come, insomma, abbiamo imparato, sono eventi dolosi legati alla incapacità di smaltire i rifiuti per le più diverse ragioni o addirittura per, in maniera molto più becera, solamente magari per incassare assicurazioni e risarcimenti dalla distruzione dell'impianto stesso. E in tutto questo poi c'è anche un aspetto non secondario, quello della guerra per accaparrarsi fette di mercato dello smaltimento dei rifiuti, e quindi pure una forma di guerra commerciale tra i vari soggetti che si distruggono gli impianti vicendevolmente per mettere fuori mercato il proprio avversario. Un contesto molto molto fosco, e insomma questo episodio di San Vitaliano non fa che riacuire questa situazione, che negli anni passati ha prodotto, insomma, come anche il ministro per la salute e dell'ambiente hanno detto in questi giorni, più di 300 casi, e insomma parliamo di un numero di incidenti o incendi dolosi veramente molto significativo, perché insomma 300 incendi in meno di 10 anni in impianti di trattamento dei rifiuti sta a significare che c'è in corso una vera e propria battaglia su questo argomento, e chi ne fa le spese sotto molti punti di vista sono poi le popolazioni, tra costi aggiuntivi e mancata sicurezza, e poi insomma tutte le nocività che i fumi degli impianti andati a fuoco spargono nei territori circostanti. Insomma, il caso della Campania è emblematico, perché poi di questi siti di stoccaggio di ecoballe ce ne sono parecchi. Quello di San Vitaliano forse era anche il meno famoso, a San Giuliano mi pare ci sia quello più grosso, dove insomma da decenni vengono stoccate le ecoballe, che però insomma non sono certificate per essere CDR, combustibili da rifiuti, per gli inceneritori, e vengono tranquillamente lasciate lì a marcire, a deperire in zone agricole, con relative contaminazione dei campi e delle produzioni agricole circostanti. E quindi insomma un altro episodio da mettere probabilmente nella nostra lunga lista. L'ARPA Campania sta facendo i rilievi per capire insomma quante diossine si sono sprigionate da questo evento, perché comunque sia una quantità di sostanze nocive viene sempre sprigionata, a prescindere dalle dichiarazioni rassicuranti delle varie istituzioni di turno. E insomma sicuramente un evento che non ci voleva, che però insomma non fa altro che confermare quello che diciamo da parecchio tempo, che questo settore va assolutamente rinnovato, e i soggetti che ne sono promotori e che incassano i profitti di queste operazioni vanno sicuramente cancellati, perché insomma sono evidentemente incapaci di operare in sicurezza rispetto al territorio, all'ambiente, alle popolazioni. E quindi insomma questa come aggiornamento, magari nei prossimi giorni capiremo meglio in che contesto si inserisce questo incendio. Il piano regionale dei rifiuti della Campania non è molto chiaro a noi, non l'abbiamo studiato, però magari da quello si può anche capire che sorte toccava questo impianto e quali prospettive aveva. Da questa breve analisi uno può anche farsi un'idea se l'incendio magari è volutamente doloso, autoindotto, oppure prodotto da altri per questa disputa e concorrenza sfrenata che c'è nel settore, e che è in molti casi la responsabile della distruzione degli impianti. Allora, ci prendiamo una pausa con una traccia audio e rientriamo a tra pochissimo.
I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the power when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The
rientriamo in voce. Questo è sempre Impatto, che ti trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Per chi volesse entrare in contatto con noi, c'è la mail impatto@ondarossa.info. Invece, se voleste chiamare qua ai microfoni, potete chiamare allo 06 49 17 50.
E allora, dopo questo aggiornamento sugli roghi degli stabilimenti che smaltiscono i rifiuti, per lo più i rifiuti destinati all'incenerimento nei inceneritori, ma a quanto pare non, nemmeno ce la fanno più arrivare dentro l'inceneritore, vengono bruciati prima sui piazzali antistanti i depositi del trattamento. E andiamo a leggere alcuni dati relativi a un studio di Legambiente rispetto alla raccolta differenziata, perché la raccolta differenziata può essere uno strumento per diminuire la quantità di rifiuti prodotti, però può essere anche uno strumento per differenziare i materiali e poi inviarli alla filiera della combustione e dell'incenerimento. E fino a non poco tempo fa a questo è servita la raccolta differenziata, con un aggravio di costi molto significativo, perché i materiali, invece, una volta differenziati, invece di essere venduti e incassare qualche spiccio da questa vendita, venivano sversati all'interno degli impianti di incenerimento, e questo prevedeva un ulteriore pagamento e quindi un aggravio. E quindi, insomma, una raccolta differenziata che si attesta a circa il 60-65%, poi alla fine ha come unico sbocco quello, appunto, degli inceneritori, perché carta e plastica vengono indirizzati a questa filiera e il rimanente viene allegramente portato in discarica. Legambiente ha fatto i suoi studi, e quest'anno per il Lazio abbiamo 11 comuni che producono meno di 75 kg di rifiuti pro capite all'anno. La quota di 75 kg di rifiuti pro capite l'anno è la quota che viene presa come livello virtuoso da parte di un cittadino, il quale sotto questa soglia insomma ha un comportamento virtuoso. Dei 500 comuni in tutta la penisola che riescono a raggiungere questa soglia, nel Lazio ce ne sono solo 11 e l'anno scorso erano 8, però purtroppo sono 11 comuni tutti sotto i 15.000 abitanti. Sant'Ambrogio sul Garigliano a Frosinone, uno di questi, Itri a Latina, Colle San Magno in provincia di Frosinone, e altri ancora. Una nota per il Lazio che spicca è quella di Albano Laziale, che per decenni ha avuto ed ha sul suo territorio una discarica di rifiuti indifferenziati. Spicca Albano Laziale per il recupero della plastica. Effettivamente sono stati installati sul suo territorio dei bussolotti per inserire flaconi e bottiglie di plastica al loro interno e incassare dei punti con i quali fare la spesa in alcuni esercizi commerciali. Questa operazione ha avuto un discreto successo e Legambiente la segnala, tant'è che il comune d'Albano Laziale sulla plastica è riuscito addirittura a superare la media nazionale di parecchio, e quindi, insomma, è stato premiato per questa operazione virtuosa. Certo che con la minaccia costante della riapertura di una discarica sul proprio territorio, questa operazione, insomma, potrebbe poi rivelarsi un po' ridicola rispetto alla gravità di un impianto come una discarica, però, insomma, come dato singolo è abbastanza importante, e poi soprattutto perché Albano Laziale è un comune con più di 40.000 abitanti e quindi, insomma, di una certa entità. Quello che però va notato è che comunque tutti i 500 comuni che producono meno di 75 kg pro capite l'anno sono tutti comuni sotto i 15.000 abitanti, e questo insomma anche per far capire come è abbastanza semplice gestire i rifiuti in comunità più ristrette, e insomma e le problematicità e gli interessi spaventosi che ci sono dietro invece i grossi comuni che producono grosse masse di rifiuti. Va da sé che la città di Roma, in assoluto la città più grande d'Italia, ha gli interessi più pesanti su questo argomento, e infatti ha una situazione della raccolta e soprattutto del trattamento dei rifiuti vergognoso, e questo insomma lo, i cittadini romani lo continuano a pagare sulle proprie bollette, e i cittadini del suo hinterland lo continuano a pagare sugli sversamenti che sono avvenuti e avverranno in futuro, perché come abbiamo detto la settimana scorsa, lo scorso 21 giugno la Regione Lazio, pressata dal dicta di una sentenza del TAR, ha emanato la determina regionale attraverso il proprio dirigente dell'area rifiuti Flaminia Tosini, e la discarica di Colleferro, la discarica di Colle Fagiolare a Colleferro e la discarica di Fosso Crepacuore a Civitavecchia sono state indicate come i due siti che dovranno sopperire allo smaltimento dei rifiuti di Roma nei prossimi anni, in attesa di grandi cambiamenti che vengono come sempre propagandati dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio, che comunque sono gestiti da forze politiche differenti, ma che sui loro programmi, almeno a chiacchiere, puntano a una riduzione della produzione complessiva dei rifiuti e millantano il fatto che non c'è più bisogno di discariche e inceneritore sui propri territori. E quindi insomma è evidente che ci sono moltissimi passi in avanti ancora da fare su questo argomento, specie per la città di Roma, dove i TMB lavorano a fatica, lavorano, hanno sempre lavorato male e fanno un lavoro vergognoso, in più sovraccarichi lavorano a fatica, quello di Colle Salario insomma ha continui problemi relativi a continui problemi e incidenti, scoppiano spesso incendi al suo interno, le puzze sono registrate e denunciate dai cittadini in maniera continuativa, però insomma in questa situazione di trattamento dei rifiuti alternativo a quello del trattamento meccanico biologico ancora non c'è molto in vista, soprattutto perché poi la raccolta differenziata nella città di Roma, al contrario di quanto dichiara Beppe Grillo sul suo blog, non è che va così bene, e gli utenti del web l'hanno anche un po' criticato rispetto alle sue dichiarazioni, e beh, sotto gli occhi di tutti che la raccolta differenziata a Roma va insomma a singhiozzo e ha grossissimi problemi. In più della destinazione finale della raccolta differenziata si sa poco, e se veramente questi materiali vengono recuperati e non vengono in realtà poi smaltiti in maniera ordinaria e consueta in discariche e inceneritori, però è evidente che non c'è una copertura sulla città degna di questo nome, e quindi insomma ci si ritrova con volumi di indifferenziato di grandissime proporzioni. Tant'è che sia il Comune di Roma che la Regione Lazio sono stati costretti a portare i propri rifiuti prima in Abruzzo, poi in Puglia, e in ultima battuta sono stati costretti a sancire la riapertura di due discariche, che sicuramente non è un insomma un'operazione molto carina. Come abbiamo detto in precedenza, sulla discarica di Fosso Crepacuore a Civitavecchia non sappiamo granché, ma su quella di Colleferro a Colle Fagiolara abbiamo le idee un po' più chiare, e insomma un territorio come quello di Colleferro, che è soggetto a un inceneritore, un cementificio, vari impianti industriali nocivi e in più sversamenti tossici conclamati nel fiume Sacco, la riapertura di questa discarica sicuramente non ci voleva, soprattutto una riapertura nella prospettiva di sopperire alle criticità e allo smaltimento dei rifiuti di Roma, vuol dire insomma dei volumi e delle quantità giornalieri veramente molto significative. In attesa che l'azienda elettrica Terna sposti il proprio traliccio all'interno della discarica e permetta l'apertura del nuovo invaso, sicuramente a Colleferro non si respira una bella aria. E purtroppo segnaliamo come proprio uno degli edifici più importanti nel circondario della discarica di Colle Faggiolara sia un istituto superiore con un migliaio di ragazzi che purtroppo sono stati esposti e verranno esposti ai miasmi della discarica anche nel prossimo futuro. E questo sicuramente non è una scelta ponderata e sostenibile. Però insomma la Regione Lazio e il Comune di Roma, pressati dalla sentenza del TAR, hanno deciso di autorizzare queste due operazioni, che tra l'altro poi un altro imprenditore dello smaltimento dei rifiuti, concorrente di Cerroni, parliamo qui di Altissimi, proprietario della Rita Ambiente di Aprilia, ha già segnalato il fatto che comunque lui l'immondizia che tratta nel suo DMB ad Aprilia, a Colleferro e a Civitavecchia in realtà ancora non ce le può portare, e quindi insomma non capisce e dichiara di come fa la Regione, il Comune di Roma, a cantare vittoria rispetto a questa decisione che in realtà è soltanto una cartina tornasole per svincolarsi dalla sentenza del TAR. E forse Altissimi non sbaglia di molto, ma insomma nei prossimi mesi in questi due luoghi, Civitavecchia e Colleferro, non si respirerà sicuramente un'aria pulita. E questo insomma come aggiornamento. Tra l'altro sono scoppiate polemiche e proteste di nuovo a Malagrotta, perché già dal 2016 c'è un progetto di aprire una discarica per l'amianto, e in particolare nella località di Monte Carnevale. Ricordiamo che Monte Carnevale, Testa di Cane sono località della zona di Malagrotta, all'interno presumo proprio del comprensorio della discarica di Malagrotta, ed è stata fatta una richiesta da parte della New Green Roma SRL per un invaso per lo smaltimento dell'amianto. Questo iter va avanti dal 2016 e i cittadini del luogo insomma hanno cominciato a mobilitarsi e a protestare proprio per un'eventuale apertura di un sito del genere, che secondo loro poi diventerebbe l'unico sito di smaltimento dell'amianto nella Regione Lazio. Noi sappiamo che sempre sull'asse dell'Ardiatina è già presente una discarica per l'amianto che tra l'altro anni fa andò anche a fuoco, non sappiamo purtroppo se è ancora in attività, però insomma una discarica per l'amianto nella località nei pressi di Malagrotta non è sicuramente una buona notizia per chi abita da quelle parti. E questo come altro aggiornamento rispetto alle vicende legate ai rifiuti di Roma e del Lazio. E allora ci prendiamo una piccola pausa e rientriamo tra pochissimo. e sfumiamo questo pezzo degli Iron Maiden e continuiamo con la trasmissione. E andiamo sempre con, parlando di rifiuti, però questa volta dal punto di vista economico, perché poi sono i soldi che purtroppo muovono questo terribile carrozzone che è la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. E sempre, insomma, contestualmente ai dati di Legambiente sulla raccolta differenziata sono usciti altri dati rispetto ai mancati incassi dei comuni per la tariffa sui rifiuti. Questi dati vengono divisi per regione e danno al primo posto per la mancata riscossione del tributo dei rifiuti il Lazio, con 121 euro pro capite. Al primo posto invece per virtuosità rispetto alla riscossione c'è la Valle d'Aosta. Tutte le regioni del nord Italia si attestano su livelli di mancata riscossione molto bassi e Lazio, Sicilia e Campania sono i tre sul podio per quello che riguarda la mancata riscossione del tributo sui rifiuti, appunto sulla raccolta dei rifiuti. Questo dato, insomma, preso così non vuol dire molto, insomma, a tutti può sembrare giusto non pagare una tassazione ingiusta che procura danni all'ambiente e che effettua un servizio scadente. Però dietro c'è molto d'altro. Infatti, in particolare per la Sicilia, che è una regione dopo tutto poco abitata, la mancata riscossione può essere legata a inefficienze legate alla gestione dei comuni. Invece nel Lazio la mancata riscossione è dovuta molto probabilmente, come già in passato è stato denunciato anche dall'assessora dell'ambiente e rifiuti del Comune di Roma, Penuccia Montanari, alla presenza di migliaia e migliaia di utenze fantasma nel territorio. E la Montanari lo scorso aprile denunciava in soli tre municipi della città di Roma circa, secondo lei, 30.000 utenze fantasma. Quindi 30.000 abitazioni affittate e a nero e non registrate, che non sono segnalate nei registri dell'AMA e che quindi non pagano la tassa dei rifiuti, che comunque sono abitate e sversano i propri rifiuti. Se queste 30.000 abitazioni per appena tre municipi le moltiplichiamo per tutti i municipi di Roma o per il suo sterminato Interland, che insomma ha una popolazione non trascurabile, insomma la provincia di Roma ormai è un bacino importante anche per la città stessa col suo pendolarismo, va da sé che la mancata riscossione è un fenomeno legato a stretto giro all'affitto a nero e alle speculazioni rispetto all'affitto delle case a nero, che è una pratica molto, insomma, diffusa da queste parti, che produce profitti notevoli per chi la mette in piedi e non tutela minimamente gli affittuari, che insomma si trovano anche poi costretti a esercitare il loro diritto di smaltire i propri rifiuti in maniera tutto sommato truffaldina, e che se la raccolta differenziata fosse diffusa in maniera capillare in tutta la città avrebbero serissimi problemi a smaltire i propri rifiuti. In alcuni paesi la diffusione della raccolta differenziata su larga scala è servita anche a smascherare questa pratica dell'affitto a nero. Nella città di Roma ancora non c'è luce rispetto a queste vicende, ma quello che è sicuro è che in un quartiere come San Lorenzo e il suo municipio, Piazza Bologna e tutte le zone intorno all'università migliaia e migliaia di studenti affittano a nero stanze per, con prezzi esorbitanti, e magari non hanno, non avrebbero nemmeno diritto a buttare i propri rifiuti prodotti, perché proprio si trovano lì senza titoli, e il titolo è il contratto d'affitto che dovrebbe essere stipulato con i proprietari di casa, che invece per risparmiare soldi sulla tassazione beatamente affittano a nero, e insomma non rendono un servizio alle migliaia di persone che per risparmiare un po' di soldi preferiscono affittarsi a nero una stanza o una casa in questa città che ha dei prezzi allucinanti per via delle insensate speculazioni edilizie, e si ritrovano poi a vivere questo aspetto nell'ombra, con poi con l'aggravio delle disfunzioni che si vedono per le strade della nostra città, perché poi se l'azienda municipalizzata progetta la raccolta differenziata per 100 utenti, ma in realtà gli utenti sono 150, 50 sono nascosti nelle pieghe di un'economia sommersa truffaldina, i problemi poi si riversano per le strade. E questo è quello che in alcuni comuni l'assessore ai rifiuti Pinuccia Montanari ha denunciato alcuni mesi fa, ma forse è un aspetto che andrebbe ripreso con più forza anche per cercare di stroncare questo malcostume degli affitti a nero, che comunque hanno prezzi esorbitanti a prescindere se c'è o non c'è il contratto. L'unico vantaggio è che il proprietario di casa si risparmia qualche soldo di tassazione, e questo insomma come ulteriore elemento rispetto alle vicende legate ai rifiuti nella regione. Allora andiamo con un'altra traccia di musica, che mi pare essere poi una richiesta di un nostro ascoltatore.
Sì, è una richiesta o forse un diktat o forse un suggerimento, non abbiamo capito bene per telefono, comunque è una richiesta diciamo molto veemente, la passiamo con molto piacere e ci sentiamo tra qualche minuto. E quindi rientriamo in voce. Questa era sottosegretaria alla presidenza della Repubblica del True Metal, per chi non avesse capito, nonostante l'abbiano ripetuto tipo 12 volte in questo pezzo. E torniamo in voce. Questa è sempre Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Abbiamo chiudiamo insomma la pagina riguardante i rifiuti, la nostra consueta rubrica sui rifiuti romani, e attacchiamo invece con il cemento, insomma, come di consueto. E apriamo con una notizia legata ad una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, che meno male che c'è la Corte Europea a far valere i diritti umani dei poveri imprenditori italiani, perché è una sentenza che riguarda l'abbattimento della cosiddetta saracinesca sul mare di Punta Perotti a Bari. Non so se ricordate, comunque fece molto scalpore, perché questo eco mostro colossale fu abbattuto dopo un sequestro dei terreni. Insomma, la storia riguarda appunto un blocco dei lavori di un cantiere, che però dopo un ricorso degli imprenditori venne dissequestrato. Però comunque sì, al termine del processo, che durò appena 2 anni, venne ordinata la confisca del complesso edilizio, nonostante gli imprenditori siano stati assolti, perché il fatto non costituiva reato all'epoca. Quindi questo ha portato ad un congelamento di questo ecomostro mostruoso a Bari, sul lungomare, che poi venne abbattuto circa 10 anni più tardi. Però dopo questo abbattimento ha fatto seguito il ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani delle imprese che hanno subito questo sequestro di questo ecomostro, un ricorso che sono andati a vincere, perché in quanto non essendo stati condannati, non costituendo reato l'abusivismo edilizio all'epoca, non essendo insomma un reato per quel che riguarda il codice penale italiano, secondo la Corte Europea dei Diritti Umani la giurisprudenza italiana non poteva procedere al sequestro. Quindi il sequestro è stato una violazione dei diritti dell'uomo, di questa povera gente che si è vista abbattere questo mostruoso ecomostro. E quindi, grazie alla Corte Europea, questo è il secondo pronunciamento della Corte. Già nel 2012 la Corte Europea aveva rilasciato una sentenza simile, adesso l'ha confermato. E quindi occhio all'abbattimento di futuri ecomostri, perché insomma magari lasciateli lì, saranno bruttini, però almeno la Corte Europea dei Diritti Umani, insomma, tuteliamo i diritti umani.
E certo, i diritti umani degli imprenditori. Allora, ci siamo messi in contatto con Marino per un altro aggiornamento rispetto alle vicende della cementificazione, che dopo gli arresti di Parnasi e company hanno avuto insomma una notevole sono stati parecchi aggiornamenti, e vediamo se ci siamo riusciti a mettere in contatto. Pronto, ci senti?
Sì, io vi sento molto lontano. Voi come mi sentite?
Abbastanza bene, se...
Ah, ok.
Ok. E sì. Niente, insomma, dopo gli arresti di Parnasi e company, così per semplificare, rispetto alla vicenda dello Stadio della Roma, nel quadrante di Marino e la cementificazione dell'agro romano, della zona di fronte al Gotto d'Oro, le iniziative proseguono. Insomma, si è capito bene che le due vicende sono strettamente intrecciate, soprattutto dal punto di vista della compravendita dei terreni. E insomma, se ci dai qualche aggiornamento.
Sì, noi come Assemblea contro la cementificazione venerdì scorso in piazza Togliatti a Santa Maria delle Mole abbiamo tenuto un'assemblea pubblica per spiegare un attimo e parlare con la gente, spiegare un attimo la situazione inerente appunto alla compravendita dei terreni dalle nostre parti, dove Parnasi ha 500.000 metri cubi sulla coscienza, mentre a Tor di Valle lui voleva vendere terreni, quali voleva riacquistare dopo aver fatto partire il progetto cosiddetto Eco Village tramite la società Dea Capital, a cui appunto aveva venduto quasi tutte le quote che riguardano la cementificazione qua a Marino. Questi 500.000 metri cubi prevedono 100.000 metri cubi di centro commerciale e il resto edilizia, per un totale di 5.000 persone. Però il master plan del Comune di Marino, approvato nel 2011, in totale prevede nella zona del Comune di Marino, oltre quella di Parnasi, in totale 12.500 abitanti e 1.300.000 metri cubi. Quindi la fetta che c'era al costruttore romano era parecchio considerevole, era quasi la metà. E solo questa fetta è stata venduta nel corso degli anni a Dea Capital, che era partecipata tra De Agostini e anche IMS, e la stessa Dea Capital sarebbe entrata nell'affare di Tor di Valle ricomprando i terreni da Parnasi per 200 milioni di euro, però accollandogli questi qui a Marino, che hanno un po' dei problemi per quanto riguarda l'edificabilità e la costruzione sia del centro commerciale che della parte residenziale, e Parnasi quindi ci avrebbe comunque guadagnato circa 140 milioni di euro. E quindi in piazza abbiamo fatto un attimo il riassunto, insomma, delle puntate precedenti. Nell'inchiesta Rinascimento è finito agli arresti domiciliari l'ex sindaco di Marino e attuale vicepresidente della Regione Lazio, dimissionario Adriano Palozzi di Forza Italia, che ha dato il via a tutta questa operazione nel lontano 2011 insieme alla governatrice regionale Polverini, che però non è stata toccata dall'inchiesta, almeno per il momento, con un accordo di programma. E quindi, insomma, la situazione che abbiamo fatto presente in piazza è che sostanzialmente non ci si può fidare di nessuno, perché sono coinvolti anche la Lega e i 5 Stelle tramite Lanzalone per quanto riguarda i 5 Stelle e Ferrara, il capogruppo al Consiglio Comunale di Roma, mentre la Lega ha ricevuto 250.000 euro da Parnasi tramite una sua associazione. E quindi in piazza abbiamo spiegato bene la situazione, abbiamo fatto un po' di luce sulle vicende ultime e che nel frattempo sono andate avanti, perché Eco Village, quindi la zona di cui parliamo, centro commerciale in particolare, ha ricevuto una spinta dalla regione ultimamente, poco prima dell'avvio dell'inchiesta, perché praticamente la Regione Lazio lo sta cominciando a sottoporre al procedimento di valutazione di impatto ambientale, cosa che l'anno scorso era stata stoppata dai comitati con le osservazioni e anche dalla stessa regione, che si era accorta che non si poteva scorporare il centro commerciale dalla valutazione complessiva insieme con l'ambito residenziale, perché i costruttori ovviamente ci provano, cercano di far passare prima l'uno e poi l'altro per non dare, diciamo, come si dice, quel grado di complessità oggettiva che hanno come impatto ambientale queste due situazioni che si sommano, e invece loro li fanno in maniera separata, i costruttori, in maniera tale da rendere l'iter un pochetto più snello. E vediamo se dopo questa inchiesta riusciamo a rifermare nuovamente la via per quanto riguarda il centro commerciale, ma soprattutto cerchiamo di abbattere definitivamente il master plan complessivo da 12.000 abitanti, perché insomma si tratta di un altro paese in zona agro-romano, a ridosso dei castelli romani, quindi una specie di saldatura quasi col resto della metropoli, di cui non abbiamo assolutamente bisogno, che porta problemi di viabilità, che porta problemi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, delle acque, insomma le solite cose. E la settimana scorsa, martedì, abbiamo avuto un incontro già programmato con l'architetto Gentilini, che è il dirigente all'urbanistica del Comune di Marino, per questioni tecniche che riguardavano sia la situazione di Eco Village, ma ne abbiamo parlato anche abbastanza poco, sia invece una parte di territorio che già è in costruzione per quanto riguarda a favore di costruttori locali, che hanno praticamente circondato due scuole dalla parte di un prato verde, una zona archeologica che si chiama Mugilla, adiacente al parco dell'Appia Antica, con sei palazzine. Per il momento hanno 8 permessi a costruire, li stiamo contrastando in ogni sede questi permessi, ma loro stanno continuando a costruire, hanno quasi tirato su sede le 8 palazzine di cui hanno i permessi, e incombe il fatto che loro in teoria potrebbero chiedere altri permessi per altre 9 palazzine, arrivando così a un totale di 100 appartamenti e 400 abitanti intorno alle scuole. Per esempio la scuola a cui faccio riferimento principalmente è quella elementare che si chiama Verdi, che ha oltre 300 alunni, e questi 300 alunni giocano, per rendervi l'idea, su un pavimento di praticamente di asfalto di circa 150 metri quadrati, circondati da una sorta di recinzione, una specie di gabbia. E, insomma, lì c'era tutto un terreno verde che si poteva utilizzare per insomma dargli in giardino un parco, come c'è anche l'asilo circostante. E invece è stato niente, è tutto appannaggio dei costruttori. La situazione è che in quella zona dove stanno costruendo, gli stessi costruttori, oltre secondo noi a costruire legittimamente, infatti ci sono dei ricorsi al TAR pendenti, sono andati anche sopra con le altezze, hanno di fatto realizzato un altro piano, quello che doveva essere una soffitta, un lavatoio, è diventato diciamo un altro piano a vantaggio di quello che sta immediatamente sotto, così ampliando le cubature, come ha riscontrato il Comune di Marino. E siccome il Comune di Marino ha vinto il ricorso al TAR contro questi costruttori dopo circa 9 mesi, in cui i costruttori chiedevano l'annullamento della sospensione dei lavori che gli è durata circa un paio di mesi l'estate scorsa, e poi hanno ripreso infatti in via temporanea, il TAR poi si è accorto che effettivamente il Comune c'aveva ragione a sospendere i lavori. E abbiamo detto a Gentilini, all'architetto, ma scusi, allora questa ordinanza rimane in vigore, rimane valida, sospendete i lavori che stanno a costruire in abuso. E invece la risposta è stata che utilizzeranno questa sentenza per evitare di dargli i permessi sulle altre 9 palazzine, cioè sul futuro, capito? Quindi questi costruttori non hanno nessun danno sull'abuso edilizio che hanno fatto, che stanno compiendo qua a Marino, su 6 delle 8 palazzine in costruzione, cioè ricaveranno una rendita clamorosa da aver fatto un piano in più. E secondo l'architetto Gentilini questa cosa invece è sul futuro. Ricordiamo che le società La Mole e Cristina, così si chiamano queste che gestiscono i cantieri della casa nel parco, hanno già precedenti col Comune di Marino perché non hanno pagato degli oneri per altre costruzioni in un'altra zona, sempre a Santa Maria delle Mole, e hanno lasciato totalmente abbandonato e inservibile una specie di parchetto archeologico in zona nettunense. Ora, con questi precedenti è stato concesso dalla precedente amministrazione di centrodestra innanzitutto di costruire legittimamente a Mugilla, e adesso dalla Giunta 5 Stelle i problemi che gli vengono posti è sul futuro, non è su tu compi diciamo un abuso e non te lo fanno buttare giù perché l'architetto dice che non hanno le competenze per poterlo fare. In realtà l'abuso è stato riscontrato, l'ordinanza secondo noi rimane valida perché il TAR ha riconosciuto la validità del leader del percorso comunale, e quindi negando l'accettabilità delle pretese dei costruttori, e niente, e questi continuano a costruire allegramente intorno alle scuole a Santa Maria delle Mole. Abbiamo ricordato insomma quindi anche questa situazione ai presenti all'assemblea, che stavolta è andata anche abbastanza bene, cosa che non era scontata, e sono rimasti tutti un pochetto stupiti, perché appena scavi un pochettino sotto diciamo sotto terra trovi che insomma ci stanno delle cose che non sono propriamente chiare, anche perché il Comune di Marino attraverso la Giunta 5 Stelle ne è uscito piuttosto pulito dalla situazione che riguarda l'inchiesta di Parnasi e soci, mentre il Comune a Roma molto 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 di meno insomma, perché appunto il sindaco Colizza era destinatario, secondo le intercettazioni, di eventuali pressioni fatte dal sindaco Palozzi, e poi successivamente lo sarebbe dovuto stare pure per quanto riguarda Lanzalone, che da presidente della CEA avrebbe dovuto ricevere 100.000 euro di consulenze tramite la società Eco Village legata a Parnasi, proprio per fare pressione sull'amministrazione comunale. Ora qui le pressioni vanno fatte da tutt'altra prospettiva, quello è un terreno di 55 ettari su complessivi 200 totali, su cui è prevista la cementificazione, che va mantenuto così com'è, e eventualmente va allargato il parco dell'Appia Antica così come in previsione già da oltre 10 anni, ma questa legge non entra mai in vigore attraverso la Regione Lazio. Ora in Regione Lazio ci sono anche delle pattuglie dei 5 Stelle, però insomma da questo punto di vista si muove abbastanza poco e abbastanza lentamente, ci stanno evidentemente degli equilibri da rispettare che insomma con cui noi non ci facciamo assolutamente conto, non ci servono assolutamente ovviamente alla popolazione residente. Però ecco, la situazione è in stand by da questo punto di vista, vediamo cosa succede. E la cosa che ci preoccupa è che invece sono uscite fuori 2 notizie la scorsa settimana che riguardano 2 nuovi possibili centri commerciali, uno sulla Nettunense, in zona dove purtroppo di piano regolatore è previsto che si possa costruire una zona commerciale, si tratta di 64.000 metri quadrati e 40.000 metri cubi, quindi sta per sparire un altro pezzo d'agro romano abbastanza importante. E invece, se vi ricordate, il palaghiaccio che sta a Santa Maria delle Mole e Cavare Selci, quello ormai è in disuso da diversi anni, l'ha rilevato Esselunga che vuole farci un centro commerciale, quindi trasformando la zona da servizi sportivi a zona commerciale. Abbiamo chiesto conto di queste cose anche all'architetto Gentilini, che ci ha detto che per quanto riguarda Pagliaccio gli è sembrato molto molto possibilista, e gli abbiamo fatto notare che quel palazzetto può contenere 7.000 persone e potrebbe essere sfruttato in altra maniera, visto che già c'è, insomma, come avveniva negli anni passati per concerti e per gare sportive, una struttura che qui manca nel territorio dei castelli romani, insomma, e invece dice vabbè, ma gli privati investono per quanto riguarda i centri commerciali, quindi è possibilista sul cambio di destinazione d'uso. E per quanto riguarda il centro commerciale Marino Green, che così si chiama, basta che ci metti green e va bene tutto, o eco pure, e va bene tutto, quello su Via Nettunense, anche in quel caso lui ha sostenuto il fatto che comunque ne hanno diritto a costruire in quelle zone, tocca vedere come fanno il progetto, quando lo presentano, quindi si tratta solo di questioni tecniche. Il progetto di Marino Green sulla Nettunense prevede al massimo una rotatoria che fa che verrà utilizzata solo da chi deve andare sostanzialmente a questo centro commerciale, e cioè sostanzialmente porta una ulteriore zona commerciale di cui non si sente il bisogno sulla Nettunense, perché è ricca di centri commerciali, e viene devastata un'altra area verde. E sui giornali locali sono usciti articoli che incensano questo nuovo centro commerciale, perché si chiama Green e quindi sarà tutto verde, tutto bello, tutto figo.
Come Eco Village era Eco, e come la casa nel parco è una casa verde dentro un parco verde, però poi in realtà a forza di costruire tutta sta roba di verde non ci rimane, di green e di carino non ci rimane più niente, c'è solo cemento, perché insomma a forza di costruire lo spazio non cementificato si restringe in maniera preoccupante. Insomma, e continuarla a denominare come operazioni ecocompatibili, sostenibili al territorio, è solamente una cartina di tornasole per gli sciocchi, probabilmente.
Sì, quindi in questo quadrante, entro diciamo i 6-7 chilometri, sono previsti nelle intenzioni dei costruttori il centro commerciale, la zona residenziale Eco Village di Parnasi da Capital. È previsto che il Palaghiaccio verrà trasformato in Esselunga, è previsto Marino Green, che è più grande del Palaghiaccio, per darvi un'idea, questo centro commerciale che vorrebbe essere costruito in zona nettunense, con aggravio pesante del traffico, delle condizioni ambientali, della vivibilità dei territori. Quindi contro questo ci si batte da 7 anni a questa parte, e tutti i lunedì, compreso oggi, facciamo assemblea settimanale alle 9:30 a Santa Maria delle Mole, al comitato di quartiere di via Tommaseo, quindi chi vuole può incontrarci lì.
Ok, se non hai altri appuntamenti da ricordarci, ci risentiamo per altri aggiornamenti, e insomma speriamo che tutto questo diluvio di cemento non precipiti sul comune di Marino e sull'Interland di Roma.
Speriamo di no, faremo di tutto per non consentirglielo.
Ok, allora una risentirci e buona lotta.
Grazie mille.
Ciao.
E quindi rientriamo in voce per la trasmissione di impatto di oggi. Mi sa che abbiamo detto tutto, quindi volendo possiamo passare ai saluti, anche perché finalmente si è palesato qualcuno del tappabuchi al di là del vetro. Noi vi lasciamo con un appuntamento per finanziare Radio Onda Rossa, che è una radio che non campa d'aria. E il prossimo giovedì 5 all'ex SNIA c'è una serata con Rebecca Lane, la terrorista del Sabor e Fauna. E il ricavato della sottoscrizione all'ingresso andrà a finanziare questi microfoni, che hanno sempre bisogno di revisioni e pezzi di ricambio, insomma fondamentalmente soldi. Ringraziamo ascoltatrici e ascoltatori ancora una volta per aver partecipato al crowdfunding di Radio Onda Rossa, che ci ha permesso di rinnovare il trasmettitore a Montecavo,
e ringraziamo ascoltatori e ascoltatrici per tollerare le
le nostre scalette musicali.
Scalette musicali che per questa volta non era totalmente di nostra responsabilità, ma comunque abbiamo apprezzato, perché insomma, se di mondezza si parla da questi microfoni, di mondezza si deve anche ascoltare per quel che riguarda la musica. Quindi, detto questo, abbiamo detto tutto, salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.